Io, Caterina Fornasini, ringrazio tutti per tenere viva la memoria, fondamentale per informare i giovani e per evitare di
Non dico niente.
ripetersi di tale tragedia.
Direi adesso questo.
Ringrazio.
Arrivano intanto alcune domande. Ecco, Caterina, che era presente proprio in quell'autunno del 44. Oggi si è parlato di testimoni, si è parlato di memoria, anche in modo quasi chirurgico sono stati ripercorsi i luoghi, però questa è sempre una memoria che porta delle ferite da parte di chi c'era e deve ricordare. Quindi credo che sia bello oggi ritrovarsi insieme, ma abbiamo chiesto in particolare a Caterina una grande pazienza. E proprio con una grande fortezza nel riascoltare queste cose che vanno a toccare direttamente il suo vissuto. E quindi, se diciamo col professor Baldissara ci siamo addirittura addentrati nelle cartine militari, vorremmo allo stesso tempo forse restare invece sulla soglia del vissuto di Caterina, anche dei tanti che rappresenta, ecco, con molta partecipazione e anche molta discrezione, perché è proprio la sua vita, una parte importante della sua vita.
Sì,
Apriamo le domande?
darei la parola a Fratello Luca Laura.
Adesso sofferenza.
Non c'è il microfono?
Ripeti?
No, dico, la sofferenza
È per tutta la
è per
famiglia.
tutta la mia famiglia.
Io
Probabilmente vedo la
non
nonna,
parlo, Gianni.
vedo mio padre che non ne voleva parlare, piangeva solamente. Io ero piccolina, cose brutte non ne ho viste, non ne ho viste in canonica.
Hanno protetto.
Mi hanno protetto, io però dopo è stata una vita sofferta per queste due persone. La nonna che ha solo pianto, solo pianto. E il babbo piangeva da solo e non voleva parlare. Poco prima che lui morisse, chiesi, ero già sposata con figli, dissi: babbo, mi porti amiche solo, mi fai vedere dove hai trovato lo zio, così. Chiedimi tutto, non chiedermi questo. L'unica cosa che faceva proprio col cuore era il 13 ottobre, l'anniversario della sua morte, che chiamava tutti i compagni, tutti i sacerdoti che volessero venire
A
a
ricordare.
ricordarlo, lui era felice. L'unica cosa che lui faceva col cuore, col cuore.
Vi ringrazio veramente anche per il silenzio, perché dalla cifra di quanto poi il male ricevuto, vissuto, poi lasci dei segni così profondi che alle volte non si ha neanche la forza di affrontarlo, anche perché, come diceva il professor Baldissara, ma anche Don Angelo, in un certo senso significa poi accettarlo in qualche modo, fare i conti, ma non è una cosa così semplice. Insomma, io stesso ho avuto testimonianza, un mio parente lontano, polacco, che ha combattuto in Italia e ha combattuto a Cassino, è stato nel gruppo di quelli che sono arrivati, erano stati incaricati di prendere la vetta, non ha mai voluto parlare nel dettaglio del combattimento. No, solo volava tranquillamente. Quindi a questo punto, ringraziandomi ancora per questa testimonianza così forte, anche nel silenzio, per l'appunto, darei la parola innanzitutto a Fratello Luca Daolio, poi a Enrico Leoni e a Andrea Rinaldo per il primo giro, naturalmente chiedendovi la sintesi. Grazie. Prego, Fratello Luca.
Ah, innanzitutto grazie di cuore davvero ai relatori. Io forse più che una domanda è una piccola provocazione, cioè nel senso di dire che per la costruzione che Luca, con cui condividiamo una grande amicizia, ha fatto di quello che sono state, diciamo così, il contesto degli acidi che si sono consumati a Montesole, e che è giunto appunto uno dei punti di arrivo è stato questo concetto di guerra totale, di guerra integrale, una guerra che si fa assoluta e che quindi comporta una logica intrinseca e una logica vera allo sterminio, all'eliminazione del nemico, e quindi altre domande sull'invenzione del nemico e così via. Tutto questo però ha bisogno, io ne sento sempre di più il bisogno di integrarsi anche con un approccio interdisciplinare sull'aspetto del diritto, sull'aspetto della filosofia, sull'aspetto della teologia, no? Sull'aspetto dell'economia, tutti aspetti che hanno contribuito a far sì, per quel poco che ne so, ma veramente poco, ma comunque per quel poco che ne so, hanno contribuito a far sì che si creasse un sistema per cui il nemico deve essere totalmente annientato, il nemico deve essere totalmente disumanizzato, il nemico non ha più nessuna dignità. Questo, la dinamica semplicemente militare è importante, ma forse non dice ancora tutto. E veramente abbiamo bisogno di un aspetto interdisciplinare. E come credente, appunto, discutendo del libro di Don Angelo, come credente, come appartenente ad una chiesa, abbiamo bisogno di sentire la nostra corresponsabilità di comunità credente al darsi delle cause e dei loro effetti che ci rendono corresponsabili delle stragi. Il superamento che, e chiudo subito, a cui sono stato abituato proprio dai ragionamenti del professore Baldissari, di Luca, a sentire come in tutta questa vicenda la distinzione tra civile e partigiano e il superamento della cosiddetta innocenza dei civili sia una conseguenza logica dei processi storici che si sono attuati a partire appunto dagli ultimi secoli fino ad oggi, è una cosa importantissima da mettere a tema. Ma dentro questo superamento c'è la corresponsabilità di tutti gli aspetti e di tutte le componenti della nostra società occidentale, così come sono state andate formandosi nell'epoca moderna fino ad oggi. Quindi la mia è una provocazione, e se si può dire forse una parola appunto da questo punto di vista, perché per capire fino in fondo quando questa sia veramente la nostra storia in cui tutti siamo corresponsabili, ed è una storia che appunto continua fino ad oggi.
Grazie fratello Luca per questo appunto che mi sembra di fondamentale importanza, cioè capire perché avevamo quella mentalità, quella cultura. Non è un fatto eminentemente personale o bellico. Quello era il prodotto della nostra cultura in Occidente, tanto che in effetti anche dall'altra parte, ricordo ecco, l'estimazione di un altro parente, un altro zio combattente, l'ostilità degli inglesi nei suoi confronti, frutto della propaganda di guerra fatta non contro i combattenti, ma contro gli italiani in generale, perché naturalmente la guerra totale richiede che il nemico venga disumanizzato. Rinaldo.
Sì, mi associo anch'io ai ringraziamenti di chi mi ha preceduto, ai nostri relatori, a chi è intervenuto stamattina, che ci hanno, o almeno mi hanno, nel caso personale, fatto, diciamo così, cadere nella selva oscura, diciamo, di questa tragedia, no? Che mi ha fatto in qualche modo percepire la drammaticità dei fatti a diciamo così tanti anni di distanza. La domanda che io volevo porre ai nostri relatori, trarre un po' diciamo origine dalla esperienza che ho avuto io in precedenza, e questo lo dico appunto a beneficio sempre dei nostri interlocutori, con il fondatore del nostro circolo, cioè con Giovanni Bianchi, che nell'ultima fase della sua esistenza, forse anche a causa del ruolo che aveva avuto come presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, ha trattato, no, con approfondimento di queste tematiche, facendomi percepire una cosa che ho colto, diciamo, allora, e che vorrei porre all'attenzione dei nostri interlocutori oggi: la necessità di riattualizzare in qualche modo una memoria attiva che ci sia che possa esserci di aiuto a noi nella nostra, come dire, situazione contingente. Io ho percepito, per esempio, dalle parole di Don Angelo Baldassarri, che questo processo da parte della Chiesa c'è stato, perché per un periodo di tempo c'è stata una sorta di rimozione, no, dei fatti che hanno riguardato San Martino, Marzavotto. C'è stata quindi una riconquista, diciamo così, di Montesole come riappropriazione di una memoria rimossa. Ecco, io quello che chiedo ai nostri due interlocutori, in parte è anche stato accennato dai loro interventi, anche dal professor Baldassarra, è quale possa essere, diciamo, una riattualizzazione, cioè una memoria attiva di una diciamo così, una riconquista attuale dei fatti di Montesole. Il professor Baldassarra parlava che i meccanismi di costruzione del nemico, della, diciamo così, avversione verso gli inferiori, erano, diciamo, le motivazioni, o diciamo alcune delle motivazioni principali che spingevano i nazisti alle loro alle loro azioni belliche. Ecco, io quello che domando è quale possa essere, diciamo, la memoria attiva che noi ne possiamo trarre. Per esempio, e concludo la mia domanda, erigere muri a protezione dell'Europa, costruire il nemico magari nei social, perché adesso, per esempio, questa è una modalità per interloquire, possono essere, ne cito solo alcune, altrettante modalità per ricostruire, diciamo, quei meccanismi che poi alla lunga, magari nell'indifferenza dei più, no, della maggioranza silenziosa, possano in qualche modo riportarci, magari farci ripiombare in fatti tragici come quelli di Montesole, oppure anche di altre stragi che conosciamo, che ben conosciamo, come Sant'Anna di Stazzema o le Fosse Ardeatine. Vi ringrazio.
Prego, Marica.
Sì, è più che altro una riflessione, forse anche dettata dalle ultime parole di Don Angelo. Mi risuonava la domanda: chi è come te tra i muti? Che è quello del profondo dolore di fronte all'inaudito, di fronte all'inimmaginabile, che apre però la dimensione sostanziale della libertà della coscienza, del martirio. Laddove il martirio però in questo caso non è quello ideologicamente costruito, perché forse dobbiamo interrogarci anche come Chiesa su quando noi siamo ideologia. Il martirio è la testimonianza di una vicinanza, di una condivisione. Allora, la spogliazione da questo punto di vista, perché, come dire, il tema di quel margine di libertà che ci è concesso per poter esserci invoca anche la Chiesa non solo a porre a volte la richiesta di un perdono che potrebbe sembrare una vuota parola, se ancora noi ci vediamo dentro dell'ideologia, ma ci ripone su quella domanda, chi è come te tra i muti, che ci riporta inevitabilmente a liberare la verità che professiamo dal, non saprei come dire, dall'imposizione. Perché non è che, come dire, su tutta questa riflessione del nemico noi fossimo fuori, no? Ci siamo stati dentro. Allora, quel martirio lì ha il senso di riportarci al fatto che la testimonianza cristiana è la croce, punto. Non l'imposizione della stessa. È il libro e non la spada. È il libro e non la spada.
Prego, Andrei, prego i relatori di dare quel primo giro di risposte, poi faremo una nuova terzina dopo partendo da Lorenzo Gagliani.